senza dimenticare che oggi è il 26, quindi normalmente è Santo Stefano, e quindi senza dimenticare tutta la memoria legata a questa ricorrenza, soprattutto legata al tema del diaconato. Oggi la Chiesa celebra la festa della Sacra Famiglia. Proprio ieri, il giorno di Natale, oggi la Sacra Famiglia, quest'anno è vicinissimo, possiamo dire è unico, il mistero che racchiude tutte queste realtà così importanti e anche così interne alla nostra vita di ogni giorno. Ecco, ho davanti ai miei occhi delle persone che tutte sono in una condizione familiare, anche quelle che si sentono magari più sole, ma ugualmente appartengono alla famiglia di Dio e alle tante forme di familiarità che fra noi il Signore ci ha regalato. Certo, ma anche adesso il canto ce lo diceva, questo è il figlio mio, è un canto già che ci porta dal Natale verso la Pasqua, come sentiremo da tanti altri accenni della liturgia. E quindi questa festa la sento anche per l'esperienza personale e a nome di tutta la comunità che qui in questa celebrazione radunata, sento questa festa anche dentro alla sofferenza che inevitabilmente è presente in quel bambino che è nato, lo dicevamo la notte di Natale, nella sua famiglia e poi anche tanto presente nelle nostre esperienze di famiglia, quanta fatica la famiglia di oggi, ma forse non più di quella di ieri. Ecco, tutto credo che dobbiamo affidare quindi alla Sacra Famiglia e al mistero grande che ancora oggi il Signore ci concede di celebrare nella contemplazione del suo Natale. E per questo gli affidiamo anche tutto quanto di negativo potessimo avere noi inserito in questa realtà della famiglia, con i nostri egoismi, con le nostre superficialità, disattenzioni. Bene, le immagini di famiglia che ci sono offerte a queste letture sono molteplici, quindi è difficile anche poterle sviluppare tutte, fare osservazioni su tutte. Quindi rapidissimamente, in modo panoramico, vi faccio presente questa famiglia della prima lettura, la famiglia del primo libro di Samuele, famiglia con grosse difficoltà, con grossi dolori, che però a un certo punto miracolosamente riesce a trovare una sua pace, una sua contentezza nella nascita di questo figlio, che sarà poi il profeta Samuele. E vediamo questa famiglia in un rapporto tra la casa e il santuario. Ecco, così viene descritta. In qualche modo, quindi, anche simile alla Sacra Famiglia, perché anche la Sacra Famiglia viene introdotta così nel Vangelo, no? Che ogni anno andavano a Gerusalemme, ma loro stavano a Nazareth. Quindi, ecco, questo rapporto, casa e luogo della riunione di tutto il popolo. Direi che è già un'immagine, anche che descrive un po' le nostre famiglie, no? Che vivono tanto del loro tempo nelle loro case, però anche si muovono. Diciamo quindi che una prima impressione che può, un primo carattere che può, si può dare a questa Sacra Famiglia e quindi alle nostre sacre famiglie è quello della mobilità. Non c'è una descrizione di una famiglia statica, ferma lì, è piuttosto mossa, è continuamente portata a uscire di casa ed entrare in ambiti più larghi. Vabbè, lascio un attimo la famiglia del primo libro di Samuele per adesso entrare in quella di Maria, di Giuseppe, di Gesù, per una particolare descrizione che si fa non solo del loro uscire, entrare, ma d'altra parte anche alla notte di Natale, loro erano in giro, una famiglia ancora molto mobile. Volevo però farvi notare, ma credo che anche altre volte abbiamo notato, che è una famiglia non nucleare, come si dice oggi. Cioè non c'è solo lei, lui e il bambino, ma c'è un respiro più largo, così largo che quando partono e tornano verso casa non hanno particolari problemi a non vedere il loro figlio, perché sanno che è nella carovana tutti i parenti, gli amici, i conoscenti. Quindi questo succede evidentemente in un contesto in cui la famiglia non è proprio così unitaria, ridotta al nucleo essenziale papà, mamma e figlio o figli, ma c'è come la consapevolezza di essere in una familiarità allargata. E questo è il Vangelo che ce ne parla. Non credo che fossero dei genitori incoscienti, che solo dopo il viaggio di un giorno, arrivati a sera, vedono che non c'è, non risponde all'appello il loro figlio. Evidentemente viaggiavano insieme. Ecco, e su questo viaggiare insieme, poi devo dirvi che c'è ancora quella parola magica di cui vi ho parlato nella notte di Natale. Viaggiavano nella sinodia. Direi che è una delle poche volte, proprio anche in cui nel Nuovo Testamento c'è questa parola che per il Papa oggi, per la Chiesa oggi, è così importante. Cioè, è una famiglia che si muove dentro un movimento più vasto di lei, che è la sinodia, cioè si viaggia insieme con tanti altri. E oggi la Sacra Famiglia è così, oggi voglio dire, secondo l'indicazione, il modello evangelico. E qui l'italiano traduce comitiva, e vabbè, insomma, comitiva, comes, il compagno di viaggio, a proposito dei compagni di viaggio, ancora di cui parlavamo la notte di Natale, oppure altre volte troviamo carovana, però indubbiamente è questo camminare insieme, viaggiare insieme, che è ciò che di più caratteristico si dice della Sacra Famiglia. Ecco, ci tengo a dire questo, perché sennò tendiamo a delle riduzioni e delle staticità di pensiero su di essa. E questo viaggio dove va? È chiaro che no. Gesù ci indica il viaggio e lo dice a loro stupiti. Io devo stare in questo ambito più largo. No? Le mura della grotta di Nazareth, della casa di Nazareth, sono troppo strette. Io non lo sapevate che dovevo stare in questa cosa più grande, che è il Padre, il suo mistero, la sua realtà. Ecco, la Sacra Famiglia è questo. Gesù insegna in quell'occasione ai suoi com'è la vera famiglia alla quale tutti siamo chiamati, senza rinnegare nulla degli elementi poi invece più familiari, più intimi. Tant'è vero che poi lui torna a casa e sta con loro, con loro sottomesso. Quindi non è abolita la famiglia cosiddetta nucleare, però Gesù spinge molto in una direzione di uscita, di allargamento, di cammino insieme con tanti altri. Ecco, di questa particolare famiglia, chiamiamo sinodale, direi un solo aspetto, che è anche un po' di politica parrocchiale. Cioè, Gesù ci fa vedere anche i suoi genitori. Dove si fa trovare poi? Si fa trovare nel Tempio insieme con i dottori della legge. Che cosa facevano quei dottori della legge? Li ascoltava, li interrogava, però poi si capisce dopo che anche rispondeva. Insomma, erano in una situazione di, evidentemente, di conversazione, botta e risposta, di dialogo. Ecco, allora direi che questa immagine forse è quella che poi ci possiamo portare a casa di questa sacra famiglia sinodale. L'immagine di un essere raccolti insieme intorno alla parola del Signore. Dicevo, bassa politica parrocchiale, perché vedete che ho portato i calendari oggi, che poi vi distribuiremo. Quest'anno addirittura al prezzo zero, quindi chi vuole, che ha qualche scrupolo di coscienza, può lasciare un'offerta per i poveri in fondo alla Chiesa, e che ci permetterà dal 3 di gennaio di cominciare la nostra lettura continua che ci accompagnerà per tutto l'anno, cominciando dal libro della Genesi e poi il Vangelo di Giovanni, quindi un bellissimo anno ci sta davanti. Proviamo a pensare questo come il contenuto essenziale della nostra vita di famiglia larga, così come le scritture oggi ci presentano. Basta, adesso sicuramente Giovanni avrà modo di distruggere tutto questo con qualche sua ulteriore osservazione.
Il mio papà e la mia mamma sono in paradiso, e però io non me la sono sentita. E quindi, proprio perché sono come tutti noi, noi essenzialmente siamo dei figli. Se facciamo la preghiera, diciamo Santa Maria, Madre di Dio, Padre nostro, insomma, continuiamo, è vero, in realtà ad avere questo enorme bisogno. I cristiani sono figli di Dio, e la cosa bella è che migliorano non se si evolvono da questa situazione filiale, ma se lo diventano sempre più. Allora pensavo anche di dirvi un piccolo segreto, ma però non ve lo rivelo. Cioè che quando mio papà e mia mamma, in qualche anno di differenza, sono andati in paradiso, io non ho ceduto, e quindi, protestando con il Padre Eterno, ho detto che io però avevo bisogno di essere figlio. E quindi ci sono due persone, un uomo e una donna, che senza saperlo sono nel mio cuore il segno di mio papà e di mia mamma. E io sono molto dipendente da loro. E d'altra parte mi sembra importante non dirglielo, perché alla fine un papà e una mamma cristiani non è che vogliono imporre ai figli la loro volontà, anzi semmai si tirano indietro. E anche come prete, e quindi un po' come papà, anch'io ho sperimentato molto il pericolo di imporre me stesso o un mio pensiero o una mia idea, ma... e quindi da prete ho imparato un po' a chiedere a Dio il suo pensiero, la sua volontà sulle persone con le quali sono stato. Per lei che cosa ti sembra bene? Per lui che cosa è importante? Perché quello che è essenziale è che uno possa vivere da figlio o da figlia di Dio. E quindi condotto, cercato, trovato, perdonato, con tutti i verbi bellissimi che la nostra lingua attribuisce al nostro rapporto con i nostri genitori. Allora al padre e alla madre non bisogna rinunciare. Allora la mia proposta di oggi è questa di dire: sceglietevelo, però fatelo con forza, fatela con passione, fatelo anche con una certa, se credete, ingenuità, ma che sia forte, anche perché, ed è per questo che io non lo dico a questi due, che considero nel segno della paternità e della maternità, perché in realtà loro sono solo un passaggio per la mia obbedienza a Dio. E quindi io devo fidarmi di Dio e non devo però turbare troppo, perché se tu sapessi che io ti considero come Dio, ti tireresti indietro, scapperesti, mi diresti che non sei degno, tutte queste storie che saltano fuori. E invece per me tu sei importante. Io oggi non vi posso dire, per esempio, dov'è l'uno e dov'è l'altra. Forse sono anche insieme, però non ve lo posso dire. Appunto perché è un segreto profondo. Quando ho capito che la mia vita era una vita dal giorno del battesimo di figli di Dio, di figlio di Dio, ecco, io ho sentito che questa cosa non doveva essere persa. Quindi mi permetto di dirvi questa mia umile ma profonda notizia, perché anche voi possiate pensarci un momento, insomma, no? E possiate vedere questa cosa con realtà, con forza, con potenza. Anche perché io sperimento una cosa molto interessante. Ovviamente, mascalzone come sono, superficiale come sono, banale come sono, non è che sempre l'uno e l'altra mi dicano delle cose che sono facili per me. E quindi io sperimento in certo modo anche una vera obbedienza nei loro confronti. In una famiglia di fratelli e di sorelle come la nostra c'è poi invece anche un padre e una madre, e quindi va benissimo, non si sbaglia mai. Le altre due figure per me sono due figure più segrete, diciamo, più riservate, e però importantissime, importantissime. Allora non ho dei consigli da darvi. Mi sembra di capire che se sono un uomo da una parte e una donna dall'altra, magari lontanissimi fra di loro, che però entrambi hanno la fede di Gesù e in Gesù, può essere che sia importante. Non mi sento di dire che sia un assoluto, anche perché molte volte incontro delle persone che dicono di non avere la fede, che magari sono religiosi ma di altre forme di religiosità che non prevedono la paternità e la maternità di Dio, che fanno benissimo, quindi non c'è una regola. E però quella che è importante è che quando dico la preghiera del Padre Nostro, in quel momento mi vengono sempre davanti queste due vite, di chi mi fa da papà e di chi mi fa da mamma. E questo è importante. Non chiedetemi se sono un buon figlio verso di loro, sicuramente pessimo, ma però grato. E quindi anche per le cose che diceva prima il parroco, il nostro Francesco, io sono oggi in festa, perché il Signore non mi ha lasciato da solo, non ce la cavavo da solo. Le decisioni della mia vita non le avrei sapute prendere con pace. E invece adesso sono quieto, anche quando mi provo la pressione e ce l'ho troppo alta, ne approfitto per fare una piccola comunicazione sulla mia salute. Questo ve lo dico anche per dirvi la banalità della mia persona e del mio cammino. Però, essendo ormai vecchissimo, ho sentito sempre più importante avere accanto il segno della paternità e il segno della maternità. Sono una bellissima memoria dei miei genitori e sono un segno preziosissimo del mistero di Dio. Quindi auguro a tutti voi una buona festa di famiglia anche oggi.